Nella pagina precedente a questa del Vangelo che abbiamo sentito domenica scorsa, Gesù ha lodato Pietro, l'ha chiamato addirittura beato, beato te Simone, perché quello che hai detto non è frutto dell'intelligenza dell'uomo, ma della rivelazione da parte di Dio. Cosa aveva detto Pietro? Aveva risposto alla domanda: voi chi dite che io sia? E Pietro aveva risposto: tu sei il figlio di Dio. E Gesù ha riconosciuto che questa frase non l'aveva detta da sé, ma per rivelazione di Dio. E perciò gli ha detto addirittura: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi gli ha dato il primo posto a Pietro. E allora Gesù si è sentito anche in, come si può dire, si è sentito in dovere, o anche ha sentito di poter avere confidenza con lui e con gli altri discepoli, perché Pietro aveva parlato a nome di tutti, si è sentito di doverli fare questa confidenza. Dovrò soffrire molto da parte degli anziani e dei sacerdoti e degli scribi, cioè dalle persone più in vista. Più in vista dal punto di vista sociale, più in vista dal punto di vista religioso. Dovrà soffrire molto ed essere ucciso. E anche risorgere il terzo giorno. Ecco, Gesù fa questa confidenza proprio a tutti i discepoli, in particolare a Pietro. E allora, ecco che Pietro cosa fa? Chiama Gesù in disparte e gli dice: no, non ti accadrà. Immaginate, Gesù l'aveva appena proclamato beato perché aveva ascoltato la rivelazione di Dio sulla sua identità. Gli cadono le braccia. Proprio la persona che lui vede più vicina, più importante, più familiare, proprio lui adesso nega l'identità di Gesù. No, non ti accadrà mai. E allora Gesù deve dirle: ma guarda, con queste parole tu mi sei di scandalo, cioè mi ostacoli. Mi ostacoli il cammino verso il Padre. Dai voce al tentatore, a Satana, a quello che ho sentito nel deserto, in quei 40 giorni. Le tue parole sono quelle del tentatore. Sono quelle di colui che vuole impedirmi di compiere la volontà di Dio. Le tue parole sono bestemmia. Le tue parole non sono degne di Dio, ma nemmeno di un uomo di Dio, di un uomo che sta dietro a me. E perciò Gesù gli dice quelle parole dure: va dietro a me, Satana. Pietro sarà messo davanti a lui per dirgli: non è questa la tua strada. Ed era la strada invece indicata dai profeti. Non è questa la strada che devi percorrere. Questa è la bestemmia di Pietro, il peccato più grave. Voleva convincere Gesù di essere fuori strada lui a percorrere la via della croce. E allora Gesù poi deve rivolgersi a tutti i discepoli che sono lì presenti, che sentono queste parole, e dire quelle altre, che valgono anche per noi quindi oggi, che siamo qui per ascoltarlo, che siamo qui per dargli il nostro amore, che siamo qui per rinnovare la nostra fedeltà a Lui e alla chiamata di Dio per la nostra vita. Che cosa dice a loro e a noi Gesù? Se qualcuno vuole venire dietro a me, se qualcuno vuole venire dietro a me, beh, anzitutto capiamo, non deve mettersi davanti, deve rimanere dietro, cioè deve imparare, non insegnarmi, deve imparare, deve star dietro e camminare dietro a me. E il cammino di Gesù è quello della croce, quindi se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Che cosa vuol dire? Noi pensiamo di solito che è facile capire il Vangelo, ma questa parola non la adoperiamo di solito, o almeno non la adoperiamo spesso. Rinnegare se stesso. Qualcuno ha cercato di tradurla in un modo più facile da capire e l'ha tradotta così: smetta di pensare a se stesso, smetta di preoccuparsi per sé, rinneghi se stesso. Quindi se vogliamo seguire Gesù non dobbiamo cercare i nostri interessi materiali, quotidiani, ma dobbiamo aver di mira Lui, la sua strada, i suoi desideri, la sua vita, la sua accoglienza nel mondo, perché è Lui la luce, è Lui il pane, è Lui la vita, è Lui il pastore, è Lui quello che serve a noi e a tutti gli uomini. Smetta di pensare a se stesso, come se fosse la persona più importante, come se fosse da dover accontentare tutti i nostri desideri. Gesù, quando aveva insegnato a pregare, anche aveva insegnato a cambiare i desideri, a sostituire i nostri desideri con quelli di Dio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questi desideri che devono essere nel cuore del discepolo. Deve sostituire i suoi desideri con quelli di Dio. Smetta di pensare a se stesso. Prenda la sua croce. Quindi, se qualcuno vuol venire dietro a me, Gesù vuol vedere che tutti quelli che lo seguono portano ognuno la propria croce. Noi diciamo con i nostri proverbi, la portano, non la trascinano. Si fa ancora più fatica, si dice, a trascinarla. Portare, prendo la sua croce e mi segua. Tutti quelli che seguono Gesù non si lamentano della loro croce, la portano. Sanno che senza croce non si può stare dietro a Gesù. E la croce cos'è? Anzitutto la fedeltà a Lui, perché chi è fedele a Gesù si tira addosso le maledizioni di quelli che maledicono Gesù, si tira addosso le bestemmie di quelli che bestemmiano Gesù, si tira addosso il rifiuto di quelli che rifiutano Gesù. Questa croce la devono portare quelli che lo seguono. E noi vediamo che questo è proprio vero, che c'è la croce pronta per ciascuno. Non si tratta prima di tutto la croce delle malattie o delle sofferenze, ci sarà anche quella, ma prima di tutto chi cammina dietro a Gesù deve sapere che come lui è stato rifiutato, emarginato e addirittura perseguitato e ucciso, così anche chi lo segue. E non ce ne dobbiamo meravigliare. E continua ancora su questo tono: chi vuol salvare la propria vita la perde. Chi perde la propria vita per causa mia la salverà. E poi ci consegna anche quella frase che è diventata proverbiale e che può servirci ogni tanto, anzi spesso: che vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perde la sua anima o la sua vita? Che vantaggio guadagnare tutto il mondo? Quindi tutto quello che possiamo desiderare su questa terra, che purtroppo desideriamo avere ancora, tutto questo cosa serve se con quell'avere poi perdi la tua vita? Un'altra volta Gesù aveva detto anche: è meglio andare nel regno dei cieli con un occhio solo piuttosto che con due nella Geenna, nel fuoco. E per questo consigliava: se un occhio ti scandalizza, cioè ti impedisce di camminare con me, cavalo. Se la mano o un piede ti impedisce, ti ostacola nel venire dietro a me, taglialo piuttosto. Vieni con me con un occhio, con una mano, con un piede solo. Preferisco aver con me delle persone zoppe piuttosto che perdervi per strada. Ecco, quindi con decisione oggi continuiamo la nostra sequela a Gesù. E facciamo così, ci esercitiamo, come ci consiglia San Paolo. Vi esorto, diceva, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. Offrite voi stessi la vostra vita a Dio come sacrificio vivente, santo e gradito a Lui. Questo è il vostro culto spirituale. Come facciamo a offrire il nostro corpo come sacrificio vivente? Non offriamo altre cose esteriori a noi, ma noi stessi, il nostro corpo, cioè la nostra vita concreta, le nostre azioni concrete, le offriamo a Dio e Lui la gradisce come nel Tempio di Gerusalemme gradiva i sacrifici che bruciavano sull'altare. Noi offriamo noi stessi, il nostro vivere quotidiano, le nostre azioni, il nostro ascoltare i fratelli, il nostro ubbidire, il nostro stare sottomessi gli uni agli altri, i nostri gesti di umiltà, di condivisione, il nostro stare insieme agli altri con amore, con perdono, con pazienza. Questi sono i modi concreti, piccoli, continui, con cui offriamo la nostra vita a Dio e Lui la gradisce. Queste sono le piccole croci che formano la nostra grande croce, fatta di tante piccole croci di ogni momento, con le quali Gesù è contento di vederci dietro a Lui. Sia lodato Gesù Cristo.